Atlante illustrato di un musicista per bene. Buonanotte e benvenuti. Questo è Atlante illustrato di un musicista per bene. Un programma dedicato alla vita che sta dietro la musica. Alla grazia, alla paura, alle frustrazioni. E non solo. A tutto quello che permette la nascita di un progetto. In ogni puntata ospite un musicista o un cantautore. Protagonista la sua storia. E a traghettarvi in questo piccolo viaggio umano ci sono sempre io, Agnese Ermacora. I miei riferimenti. Su Instagram mi trovate come Agnese Ermacora. La mail invece è agnese.ermacora@gmail.com. Forse riusciresti ad ammucchiare il tempo. Le canzoni che ascolterete sono state scelte proprio dall'ospite. Sono i brani che sta ascoltando in questo periodo della sua vita. In apertura, a metà e in chiusura invece un brano dell'ospite scelto da me. Oggi saremo in compagnia di Gianmaria Accusani, musicista, cantante, compositore e produttore. Gianmaria Accusani è una colonna portante dell'alternative rock e del punk in Italia. Lo conosciamo per i Prozac Più e per i Sic Tamburo. Da anni calca i principali palchi italiani.
Cerco sempre un nemico, cerco sempre un nemico, cerco per non stare solo, per non stare solo. Per non stare solo, per non stare solo. Come se avessi sempre bisogno di un nemico che mi fa il contorno. Devo ancora capire, devo ancora capire. Devo ancora capire, devo ancora capire. Ma il mio unico nemico, l'ho capito, sono io. Non mi serve più cercare, ho una faccia a cui sputare, sputare. A cui sputare. Sì, il nemico sono io, ho il potere di ogni Dio. Non mi serve più cercare.
Quando hai fatto il primo disco a 13-14 anni, come immaginavi sarebbe stato il tuo percorso? Ossia, ti eri fatto un'idea, una fantasia a riguardo?
Ma allora, il primo disco l'ho fatto proprio a 13 anni, credo, ed ero un batterista io. Quindi mi immaginavo che quella fosse la mia strada, ovviamente. Fare quella cosa lì è stata proprio l'apertura della mia vita e grazie a quello in realtà mi sono incanalato in una strada che poi è diventata la vera vita, il mio lavoro e tutto, perché poi questo qua, cioè fare il musicista, si trasformasse effettivamente in lavoro, ho dovuto cambiare strumento, perché finché suonavo la batteria in realtà in qualche modo, visto che la batteria è uno strumento che non prevede l'armonia, non ha le note, la melodia e il ritmo, sei sempre lì a lavorare su idee di altri, perché comunque non avendo a che fare con l'armonia e la melodia, la batteria è sempre, per quanto sia secondo me lo strumento migliore ancora adesso, è sempre un coadiuvare altro, no? E quindi a un certo punto mi ricordo che facevo canzoni con questi gruppi che un po' mi piacevano, un po' no, e a un certo punto della mia vita mi sono detto, stiamo andando avanti, però da lì siamo partiti, mi sono detto vabbè, ma sai cosa, me le faccio io le canzoni, che almeno mi piacciono tutte, e ho iniziato a prendere la chitarra ed è cambiata notevolmente la mia vita, perché da lì ho iniziato a vivere di musica. Però quel giorno in cui sono andato a fare il primo disco è stato l'inizio di tutto e quindi è indimenticabile. E oltretutto, come dicevo, facevo la cosa che mi piace ancora di più, suonare la batteria.
Nella batteria succede una cosa particolare, ossia tu suoni e tanto suono va verso di te.
la batteria ti dà una sensazione che è veramente diversa, perché sembra quasi che suoni per te. Cioè io provo il divertimento a suonare la batteria da solo, adesso senza far prove, senza suonare assieme ad altri, io suono la batteria e provo del divertimento, perché arriva come arriva indietro quella roba. Io una chitarra, suonarla da solo non mi dà niente a me, probabilmente anche perché non sono un vero chitarrista, sono un chitarrista prestato, diciamo. È come se rimbalzasse, che è quello che fa la bacchetta sulla pelle, rimbalza e il suono fa quello.
Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand, it's the thought that moves you upwards, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach, when your friends they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release.
È vero che tu hai iniziato a suonare a 6 anni perché aiutato dal fatto che in famiglia suonavano un po' tutti?
Assolutamente. Allora, io e mio cugino, perché allora io avevo uno zio che era un professore di musica, ma era un jazzista importante, è stato per 20 anni all'estero, ha suonato con musicisti jazzisti specialmente, ma con musicisti molto importanti, anche con Frank Sinatra, per dire. Quando sono tornato in Italia dopo 20 anni, quindi con questi due bambini che erano i miei cugini, e abbiamo iniziato subito a fare musica, e ha avuto una capacità di spingerci in qualche modo verso il mondo della musica attraverso il gioco. Infatti era bravi, in quel modo in cui lui ce lo insegnava, era l'unica cosa che ci interessava. Noi ci alzavamo la mattina, non vedevamo di vederci per fare quella roba lì, e a casa mia suonavano tutti, mia madre cantava, l'altro mio zio, anche quello era professore di musica. Poi ho iniziato ad andare a scuola di batteria che avevo 10 anni, mi pare, una roba del genere, sì.
Che bambino sei stato?
Siamo cresciuti fino a una certa età, io e mia sorella, ti dicevo che siamo gemelli, fino a credo 5 anni e mezzo col papà. Poi i miei si sono divisi, perché non so neanche se dovrei dire, però è la verità, diciamo che mio papà era piuttosto problematico, diciamo. Sono cresciuto in una famiglia di sole donne, perché c'era mia mamma, mia sorella, e per un bel pezzo, finché io 13, 14 anni, no, no, 12 anni penso, la nonna di mia mamma, quindi mia nonna, che sarebbe stata mia bisnonna, noi la chiamavamo la nonna. Quindi sono nato in mezzo a delle donne, e tuttora io ho praticamente solo amiche donne, cioè, ma per dire, anche nella musica poi ho sempre scritto, quando non cantavo io, al femminile, ma mi è sempre venuto ultra spontaneo, cioè probabilmente avvantaggiato da quegli anni lì in una casa di sole donne, fondamentalmente. Com'ero? Inizialmente ero uno buono, e poi diciamo che quando ho iniziato avere 12 anni ero uno che faceva casino, diciamo, dai, uno pericoloso, dai. La musica è stata per me una grande, ve lo dico sempre, è stata la salvezza, cioè la musica mi ha veramente salvato la vita. Sembra una frase fatta, ma per me è stato così. Tutti i miei amici hanno preso strade pericolose, molti sono spariti purtroppo, la musica mi ha tirato verso qualcosa che in qualche modo era sano, ecco, perché sennò ero dentro un mondo di insanità.
che cos'è la malinconia?
Il piacere, perché alla fine lo è, e l'ho capito negli anni, cioè non è quello che... Il piacere della difficoltà, il piacere del trovarsi soli certe volte, perché comunque, diciamo, ci possono essere tante motivazioni per cui arriva la... Però è proprio il piacere del difficile, secondo me. Io lo spiegherei così, proprio quando mi chiedo, ma perché tu vieni a te? Cioè io ho un'attrazione sempre per le persone in difficoltà, che uno dice, ma perché? Non lo so, perché arriva sempre da lì, cioè... I miei amici mi dicono, oh, ma te li tiri dentro tutti tu, cioè sembra quasi che hai la calamita per la sfiga, mi dicono, che non è necessariamente la tristezza, però è ovvio che vai verso una direzione che comunque prima o poi diventa malinconica, perché chi è in difficoltà certo non è la bandiera della gioia, voglio dire, anche se poi nelle difficoltà comunque la gioia la trovi, voglio dire. Non è che sono il buon samaritano, un po' chiaramente ho passato delle cose, un po' cerco in qualche modo forse di ridare a quel ragazzino o bambino che certe cose non le ha avute, quelle cose appunto attraverso gli altri, e un po' ho capito negli anni che quella sensazione di difficoltà che va affrontata e va purtroppo anche accettata o alle volte anche non accettata è un piacere anche, è brutto dirlo, ma però rendersi conto è già un passo parecchio avanti, dico.
È come se il dolore e la sofferenza fossero l'occasione per percepire i nostri confini, nel senso che sono sensazioni così forti, anche fisiche, che ci fanno sentire, da un certo punto di vista, finiti. Dall'altro punto di vista ci fanno capire che esistiamo anche nel bene
certamente.
E nel male. Poi questo ovviamente va elaborato e poi più uno elabora più dà un senso. Ci sono delle occasioni invece di gioia, di pura gioia, di piacere, di serenità, che sono state così intense da avere lo stesso effetto, cioè di farti sentire tanto molto vivo, ma farti capire chi sei e che esisti come, proprio come Gianmaria.
Ma ci sono state come e sono stati dei momenti meravigliosi, solo che a differenza degli episodi, quelli più dolorosi o di sofferenza, questi momenti mi hanno lasciato più paura degli altri momenti, perché è probabilmente la paura che questo finisse subito.
Rotto criminale, rotto poliziotto, rotto cielo azzurro, rotto bimbo con biscotto, sono rotta io, rotta la coscienza, rotta testa in giù, rotta la vacanza, rotta la speranza, rotte le ragioni di quell'uomo con la faccia, rotta la mia vita, rotti i miei sogni, rotto il mio cane con tre zampe.
State ascoltando Atlante illustrato di un musicista per bene, un programma dedicato a tutto quello che si nasconde dietro la musica, alla gioia, alla paura, alla frustrazione. L'ospite di oggi è Gianmaria Accusani. Le canzoni che abbiamo ascoltato e ci accompagneranno sono le stesse che sta ascoltando lui in questo momento della sua vita, fatta eccezione per i brani in apertura, a metà e in chiusura, che sono dei Sic Tamburo. Continua la nostra chiacchierata con lui. Com'è una giornata di Gianmaria Accusani?
Tendenzialmente mi alzo e faccio musica, cioè in un modo o nell'altro, adesso non necessariamente che mi metto a scrivere, però diciamo che la mia giornata tendenzialmente c'ha la musica sempre, cioè è come si può dire, il filo conduttore perenne, ma di tutta la mia vita, voglio dire. Il fatto è che non mi pesa neanche un briciolo, diciamo rarissimamente, proprio quando le ore sono tante e dormo poco, perché faccio esattamente quello che ho sempre voluto fare da quando ero un bambino, quindi lo chiamo lavoro, tra virgolette, diciamo che sono tante ore, ma di una cosa che ti piace, effettivamente certe volte diciamo che sono 15 ore di vacanza.
Beh, c'è questa falsa credenza per cui se una cosa piace non è lavoro.
Sì, sì, sì. No, ma è che, non, allora, io ho fatto degli altri lavori, cioè...
Cosa hai fatto?
Beh, allora, quando sono andato a Londra e poi in Germania ho lavorato in un hotel, facevo l'uomo dei piani, cioè praticamente portavo giù la biancheria sporca in questi contenitori, la portavano in lavanderia, era un hotel 25 piani, era un hotel di quelli famosi. Poi ho lavorato in fabbrica in un paio di situazioni. Ho lavorato in una vetreria per una settimana, è stato il periodo più buio della mia vita. Cioè, partivo tipo alle 4:30 di mattina col motorino, tipo ci mettevo mezz'ora per arrivare, e tornavo, perché poi comunque lì avevi la pausa pranzo di tipo 1:30-2 ore, quindi tornavo, era obbligatorio fare 9 ore, e tornavo praticamente alla sera, e c'era un tale freddo che mettevo le mani sulla stufa e mangiavo, andavo a dormire, perché dopo poche ore, e ti dico, è stato il periodo più buio della mia vita. E che lì ero stato costretto a farlo, perché praticamente io ho avuto un figlio di 18 anni, la mia compagna, che non era nemmeno italiana, siccome io cercavo di fare il musicista, quindi portavo a casa pochi soldi, a un certo punto mi ha detto: oh, o trovi un lavoro o vado via, mi ha detto. Quindi ho iniziato a far quello, ma non ho potuto andare avanti, perché praticamente la vita, non c'era più la vita. E poi ho lavorato in questa fabbrica di lavatrici, mi ricordo, per 6 mesi, e poi ho avuto la fortuna di andare a lavorare in un negozio di strumenti musicali, che se non altro era un po' l'ambiente, era certo un lavoro che non facevo il musicista, però lavoravo da due titolari che erano molto, molto interessati ad aiutarmi e a farmi star bene, che ogni volta che dovevo andare a suonare mi davano i permessi, quindi, anche perché ero giovanissimo, cioè nessuno dei miei amici lavorava, cioè, voglio dire, forse uno, ma gli altri ancora studiavano, cioè io avevo un figlio, qualcosa dovevo fare.
Poi nel momento in cui è cresciuto anche tuo figlio, magari è diventato adolescente, nell'età in cui tu avevi intrapreso la carriera musicale, com'è stato il vostro rapporto? Anche lui è rimasto affascinato dal mondo musicale?
Io e mio figlio eravamo talmente vicini con l'età che ci giocavamo, perché cioè io ero un bambino e lui era un bambino più piccolo, fondamentalmente. Nei primi anni, diciamo, vedeva che io suonavo, eccetera, eccetera, però non vivevo ancora di musica, quindi era sempre attratto, ma poi facevamo il gruppo assieme, cioè facendo finta di fare. Poi la vita ti porta purtroppo dei cambiamenti, cioè io e sua madre ci siamo lasciati, no, mi ha lasciato. Oltretutto, non essendo italiana, si è portata via mio figlio, e lì è stato un problema veramente importante, perché praticamente io e mio figlio eravamo un'unica, eravamo veramente, cioè avevamo un'attrattiva, non che non l'avesse con sua mamma, però probabilmente per la vicinanza d'età, comunque due maschi, cioè quindi è stato un momento di difficoltà enorme, diciamo, dopo un bel po' che le cose comunque piano piano si sono un po' risistemate, tutte le estati stava qua tre mesi e mezzo, e si è fatto praticamente tutti i concerti dei Prozac dal primo all'ultimo in tour. Viveva in tour con me praticamente, perché ovviamente era l'unica possibilità per stare assieme. Lui viveva in tour, e quindi chiaramente quel mondo lì ovviamente in qualche modo l'ha influenzato. Io non l'ho mai spinto né a suonare, né, tant'è che comunque lui canta, quindi, cioè, non in Italia, abita in Canada, però canta, e anche più successo di me, se vogliamo dirla tutta.
Senti, qual è il tuo rapporto con il tempo?
Tempo è la possibilità di fare cose, no? Di fare cose sia attraverso questo sogno che è la musica, ma anche con le altre persone, no? L'incontro, cioè. E poi c'è sempre tempo che è musica. Per me, io da batterista, per me tempo è quello, io cammino e conto. Cioè, se uno mi prende per matto, ma in realtà ho scoperto che anche altri hanno questa specie e sono altri batteristi. Tutto. Io cammino, mentre cammino conto. Tutte le stranezze che ogni tanto possono anche far paura, poi ti rendi conto che sono la tua normalità, e quindi non c'è niente da aver paura, voglio dire. Cioè. Però qualche momento ho detto: oh, ma non sarò mica fuori, mi sono chiesto. Poi ho scoperto che in realtà non ero neanche l'unico, sono semplicemente io.
Dici: cerco sempre un nemico per non stare solo. Perché cosa succede quando si rimane soli?
Forse lì è la fine, forse. Cioè, perché quando ti trovi il nemico nella tua apparente solitudine, c'è qualcuno. Sei solo, ma in realtà non lo sei. E quando probabilmente sei solo veramente, credo ci siano due possibilità: o è la fine veramente, oppure è in realtà è l'inizio di un qualcosa che hai vinto talmente importante. Però credo che sia così, cioè star solo e non avere questo compagno che può essere nel mio caso il nemico, non riesco a capire se sia la fine o se sia l'inizio di una roba gigante, probabilmente di enorme, perché quando uno non si cerca una compagnia così particolare come il nemico, probabilmente vuol dire che ha raggiunto livelli di serenità importanti, ecco, dai.
Qual è il ricordo, l'elemento più strano lontano che è intervenuto mentre stavi scrivendo un brano musicale?
Cioè, mi secca quasi dire, perché sembra quasi... È la sofferenza, cioè io la sofferenza che ho visto, adesso non voglio dire che l'ho passata solo io, perché sennò adesso sembra che... Però la sofferenza è la roba che mi ha... è quello. Quella roba lì è stato sempre la cosa che mi ha spronato a scrivere parole, anche perché credo che abbia capito da subito, anche inconsciamente e poi col tempo anche consciamente, che scrivere di quelle cose me le sistemava, come un po' andare in seduta dall'analista, dimezza la portata della difficoltà.
Di cosa parli quando non parli di musica?
Beh, tanto di animali sempre, perché io sono, cioè, vado fuori di testa per gli animali, ma io parlo di qualsiasi cosa, dai, alla fine, cioè, come tutti alla fine, dai, non sono così speciale, dai. Gli animali sono un punto di riferimento della mia vita costante, voglio dire, io vivo 24 ore al giorno con un cane, quindi cioè, non potrebbe non essere così.
Sono i tuoi ultimi innamoramenti in ambito musicale?
Gli ultimi gruppi che mi hanno portato via il cuore risalgono almeno a una decina d'anni fa ancora, cioè anche 15, cioè, non so, io sono molto attratto, non so, i Queens of Stone Age, a me piacciono molto, un gruppo che... Ah no, esistono ancora, hanno chiamato i Block Party, tutta gente che comunque è nata... o dai derivati del post-punk, o ha mescolato il grande rock con elementi di questa musica che comunque è alternativa. E poi questi gruppi che ci sono adesso, che comunque sono buoni, però sono un po' copie di quella roba lì. È come se in questo ambito nessuno, o pochi quantomeno, riescano a trovare una strada proprio solo loro.
Se ti va, facciamo quel piccolo gioco del lessico su altre due parole al volo.
Vai.
La prima è libertà.
Per me la vera libertà è essere libero dalla schiavitù della voglia di libertà. Questa è la vera libertà. Perché, ti dico, ho avuto una discussione con dei miei grandi amici, persone ultra intelligenti, che però, dico, ma non vedete che siete schiavi della voglia di essere liberi? Cioè, ma la libertà è proprio quello, secondo me. Dover tirar fuori ogni due secondi quel concetto perché tu combatti per quel che tanto di cappello, ma non sei libero, stai dimostrando perfettamente che non sei libero, sei esattamente schiavo di quell'idea.
Punk.
Per me sarebbe facile dire la musica con cui sono nato, però in realtà è un modo di essere, di vivere, è il mio modo di essere, di vivere, cioè sarò così anche a 90 anni se mai ci arriverò, cioè andare oltre schemi, regole, fare le cose che senti dentro senza dover preoccuparsi troppo di come qualcuno ti dice che devono essere fatte, quello è per me il punk, e la musica punk è nata in quel modo lì.
Ultimissima, se ti dico la parola grazia, qual è la prima immagine che ti viene in mente? Non c'è giusto, non c'è sbagliato, ma proprio se ti viene un flash, una polaroid.
Delicatezza. Potrei aggiungerci la grazia, mi è andata bene. sono stato graziato. Però in realtà la prima roba che mi viene in mente, grazia, è la delicatezza, che è una cosa che apprezzo tantissimo nelle persone, veramente. Una persona delicata mi attrae in maniera veramente potente. E ancora di più le persone che apparentemente non lo sono, ma che in realtà sotto hanno una delicatezza che è superiore a quella di tutti quelli che sembrano delicati inizialmente.
È giunto al termine Atlante illustrato di un musicista per bene, un programma dedicato a tutto quello che sta dietro la nascita di un progetto musicale. Ospite di ogni puntata un cantautore o un musicista. Uno spazio dedicato alla bellezza, alla gioia, alla grazia. Oggi siamo stati in compagnia di Gianmaria Accusani. L'appuntamento con noi è per mercoledì prossimo, sempre alle 22. Io sono Agnese Ermacora. Per scrivermi potete usare Instagram Agnese Ermacora o la mail agnese.ermacora@gmail.com. Lo dico sempre, ma è proprio vero. È stato un grandissimo piacere stare in vostra compagnia. Buonanotte.
Posso baciarti ancora, posso baciarti ancora, non proprio come allora, senza le labbra è strano, senza le labbra è strano, ma cosa non lo è, cosa è, so che puoi capire, so che puoi capire tutte le mie ragioni, di questa fissazione, questa fissazione che è sempre qui con me, stasera un altro passo, stasera un altro passo, il lobo di un orecchio, il lobo di un orecchio per te. E poi me ne andrò. E poi me ne andrò. E poi me ne andrò. E poi me ne andrò.
Atlante illustrato di un musicista per bene.